Noi siamo in collegamento, siamo riusciti a stabilire un collegamento, insomma, in modo un po' casalingo con Dario Terzic, che è a Mostar in questo momento. Buongiorno Dario.
Buongiorno Ludovica, buongiorno.
Che piacere sentirti. Che ci racconti?
Per me, tantissimo.
Allora, noi siamo qua, allora, come va a Mostar? Che cosa si dice in quel di Mostar?
Va bene, diciamo una giornata piena di sole, ma freddo da cani, quindi aspettiamo la primavera in ogni finito, poi vedremo che cosa ci porterà la primavera. L'inverno c'è ancora, e non solo quello climatico, ma un clima molto molto freddo, come abbiamo visto tutti, cioè in Europa, soprattutto in Ucraina purtroppo.
Sì, infatti io ho voluto fare questo collegamento con te per sapere com'è la situazione adesso in Bosnia, ma e anche sapere cosa pensa la gente in Bosnia e perché l'Europa poi non ricorda che nel cuore appunto della nostra bella Europa c'è stata una guerra terribile, come è stata quella della ex Jugoslavia. Sembra che la memoria sia un po' corta, no?
Sì, però da noi purtroppo tornano ricordi. È vero che è passato tanto tempo, ma a volte ci sembra che qui la guerra non è mai finita. Non so se sapete, ma negli ultimi mesi la Bosnia è di nuovo sull'orlo di una grave crisi, possibile separazione dell'entità Repubblica Srpska di Milorad Dodik, che voleva uscire dalle istituzioni bosniache. È per questo che è cresciuta l'attenzione in quest'ultimo periodo, è tornata anche la paura di una possibile guerra era di nuovo qua in Bosnia. Poi si parla molto che dal risultato di questa guerra in Ucraina dipende anche la questione di Bosnia e quella di Kosovo, perché è lì dove si scontrano gli interessi della Russia con quelli dell'Occidente, cioè con l'NATO. Noi siamo in una crocevia con un traffico abbastanza forte e pericoloso, non sappiamo come finirà, certo, ma la guerra è una cosa terribile, veramente non la desidererei nella casa di nessuno. E poi per quanto riguarda l'Ucraina, stavolta mi sembra una cosa abbastanza grave, perché è coinvolta anche la Russia. L'Ucraina non è un paese piccolo, è un paese abbastanza grande che poi confina anche con i paesi della comunità europea. In Bosnia la situazione era un po' diversa, diciamo che erano con molti piccoli paesi. Continuo su questo, sì. Si lavora in Ucraina, non la prima, sì, è vero, come avevi detto te, dopo tanti anni, come dicono i media, c'è la guerra in ex Jugoslavia, ma soprattutto questa in Bosnia, con la sede di Sarajevo, la sede di Mostar, non parlare del genocidio di Srebrenica.
Ecco,
ci sentiamo?
Sì, no, io sono qui che ascolto veramente in silenzio le tue parole, e tu hai nominato appunto Srebrenica. Il problema è che molti si chiedono: ma perché le Nazioni Unite non intervengono? Perché non mandano i caschi blu? Ora, noi sappiamo che proprio oggi la Russia ha chiesto un incontro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, però il problema è che anche le forze dell'ONU vennero in Bosnia, però non riuscirono a impedire questo massacro terribile di Srebrenica, no?
Sì, ecco, a partire diciamo proprio dall'inizio, diciamo la differenza tra Ucraina e la Bosnia. Un altro problema che forse purtroppo noi non siamo abbastanza europei, nel senso, ci sono sentiti in questi giorni i rapporti giornalistici abbastanza bizzarri. Giornalisti occidentali sembrano un po' stupiti e dicono le cose tipo: come è possibile che è arrivata la guerra in Ucraina?
Ecco.
Perché gli ucraini sono come noi, cioè sono bianchi e sono cristiani. Anche in Bosnia erano bianchi, ma ci sono tanti musulmani.
Erano un po' troppo musulmani, forse, chi lo sa, c'erano un po' troppi musulmani.
È la stessa cosa con i profughi, va sottolineato che i profughi di Ucraina non sono come gli altri perché siano i bianchi, e lì c'è. Quindi si fa la differenza: o noi siamo troppo al sud, o noi siamo poco, o non siamo abbastanza europei, oppure non Non siamo importanti per il commercio di petrolio, gas, lithium e tutto altro. E poi per quanto riguarda le forze delle Nazioni Unite, veramente non so cosa dire, ma sembra un'arma a doppio taglio. Questa cosa non si capisce mai. Diciamo che una cosa è la loro presenza in uno Stato in guerra, cioè che siano presenti, e un'altra cosa è se reagiscono e quando reagiscono. Ecco, io mi ricordo molto nel 1993 stavano i caschi blu spagnoli. Quando iniziò l'attacco delle forze croate, loro spagnoli sono scappati via dalla città, si sono indirizzati verso Međugorje e dalle colline guardavano Mostar che spariva nel fumo. Poi Srebrenica, che era la zona protetta delle Nazioni Unite.
Certo. Quindi
i caschi blu olandesi non hanno impedito il massacro, cioè il genocidio. Anche in Bosnia le Nazioni Unite, cioè i caschi blu e tutto altro, hanno reagito, diciamo, dopo 4 anni. Quindi è una cosa, non vorrei che si ripeta in Ucraina, cioè che anche loro dovrebbero aspettare tanto, però voglio dire che c'è un circolo di cose che noi non possiamo spiegare così.
Certo.
Sì, volevo dire un'altra cosa, cioè, rispetto a quello, come si sente la gente in Bosnia adesso e come vede la situazione in Ucraina. Certo, la gente parla di guerra perché si ricorda molto bene di tutto quello che è successo, e nello stesso tempo c'è una specie di comprensione e solidarietà con l'Ucraina, al senso che anche qua, prima della guerra, si diceva che la guerra non ci sarà, che il mondo, che l'Europa non la permetterà, e poi è successo. La Bosnia è stata riconosciuta come un paese indipendente dalle Nazioni Unite, nello stesso tempo fu imposto un embargo sulle armi in Bosnia, quindi con tutte le belle storie dalla parte della comunità internazionale, noi siamo stati lasciati soli. E sembra che la cosa simile sta succedendo in Ucraina. Loro credevano di avere un grande sostegno dalla parte dell'Europa e soprattutto dall'America, e poi il sostegno finora è mancato. La Russia è entrata in Ucraina e adesso aspettiamo che cosa succederà, cioè con tanta paura, con tanta incertezza, non solo per l'Ucraina, ma ci sono tantissime storie, tantissime combinazioni, succederà questo, succederà quello, è un po', sembra che siamo tutti presi da questo.
Certo, sì, siamo tutti un po' con il fiato sospeso, ma io ti volevo chiedere un'altra cosa, perché l'Ucraina sta spingendo molto perché vuole entrare nell'Unione Europea, no? Ma la Bosnia quanto tempo è che sta aspettando di entrare nell'Unione Europea?
Ma ormai...
cioè, va detto, no?
Veramente abbiamo perso i conti, perché si diceva che la Bosnia doveva uscire nel 2000, penso te, poi 2004, 5, 7, non so, ma il problema è con i Balcani, non solo con la Bosnia, certo. Anche la Macedonia, avete visto che Macedonia stava per entrare, poi la Bulgaria e penso Ungheria hanno bloccato, ci sono tantissime cose per quanto riguarda l'ingresso della Bosnia in Europa, però ultimamente si spera, come dire, una procedura urgente, cioè anche quella che è stata chiesta dalla Ucraina. Sì, in Bosnia, anche in Bosnia, diciamo, su questo siamo abbastanza divisi, perché la parte serba, entità Repubblica Srpska, è contro NATO, cioè in un certo modo anche contro l'Europa, ma anche se loro si sono dichiarati, diciamo, pro-europei, anche la Serbia, però con la politica di Vucic che non si capisce molto bene, sto parlando di Vucic, che è Aleksandar Vucic, presidente serbo,
sì.
E questo legame tra Repubblica Srpska come entità della Bosnia e Repubblica Serbia è lì le cose sono state bloccate e soprattutto devo dire questa cosa dai politici bosniaci, voglio dire di tutti i partiti, soprattutto questi nazionalisti che sono ancora al potere, che veramente in questi ultimi anni o da anni non hanno fatto niente. Per loro è importante mantenere il potere, cioè stare lì perché si sono divisi, ognuno ha controllo su un certo territorio e loro stanno bene così, hanno, cioè stanno controllando la terra che è loro e per l'altro proprio se ne fregano, diciamo così.
Certo, questo non è una bella cosa, non è una bella notizia quella che ci dai. Ma senti, Dario, io vorrei parlare di Mostar perché tu hai anche molto studiato e lavorato sulle città in stato d'assedio, no? E sulle città in conflitto.
Sì, soprattutto c'è anche il master, anche il dottorato l'hanno fatto sul conflitto nella comunicazione nelle città divise, quindi
Sì.
le città divise è un tema che sto seguendo veramente da anni.
Senti, ma e la situazione a Mostar com'è adesso? È ancora divisa la città? Perché questa è una cosa che la gente non sa, perché pensano che è finita la guerra, adesso è tutto a posto e tutti vivono felici e contenti, no? Esiste ancora questa divisione invisibile nella città tra croati e musulmani?
Ecco, se devo rispondere, cioè, dico dipende con chi parli, se parli con i politici di Mostar, se parli con le NGO che hanno avuto tantissimi soldi per questi progetti dell'unificazione, loro ti diranno sempre Mostar è una città sola, però io lo dico perché tu mi conosci bene, cioè, conosci anche la mia storia. Io vivo, o meglio dire, dormo parte croata e lavoro, vivo parte bosniaca e quindi tutti i giorni passo da una parte all'altra tantissime volte, però devo dire, il Mostar è sempre una città divisa, perché forse ci siamo noi, diciamo, quattro gatti che passano da una parte all'altra, però ci sono migliaia di persone che per gli anni non sono passati oltre quello che era la linea del fronte durante la guerra, quindi ognuno vive per sé. Sulla carta è una città unita, ultimamente abbiamo un nuovo sindaco, uno dell'HDZ che cerca di passare per uno abbastanza bravo così, però io dico è sempre una politica così per gli stranieri. Per la comunità internazionale, però purtroppo nella realtà la città è sempre divisa.
Senti Dario, adesso parliamo un po' di radio, perché tu sei anche un grande speaker radiofonico, hai lavorato a Omladinsky Radio X.
Sì, ci siamo persi un po' perché è un po' che non faccio la radio, adesso faccio addetto culturale, diciamo, e anche insegno all'università e faccio le mie ricerche nel campo della comunicazione, soprattutto, sì, come dicevo, le città divise, anche la cromatica, che è una cosa nuova, quindi lo faccio di tutti i colori, diciamo così. Sì, però sono però giornalista rimango perché primo amore, diciamo, è la prima laurea e comunque anche se ultimamente non pubblico, però non vuol dire che non scrivo, che non sto preparando qualcosa, poi vedremo, certo.
Certo, tu hai scritto anche un libro che si chiama Diario dei Terzi, in cui racconti che durante la guerra tu mettevi molto molto spesso canzoni italiane, canzoni di Anna Oxa, per esempio,
Certo,
no? Perché hai un grande amore.
guarda che io proprio nel pieno di guerra nel 93, cioè c'era questo periodo di calma a Mostar qualche mesetto all'inizio del 93 che sono uscito, sono riuscito a uscire da Mostar, penso te, ad arrivare al Festival di Sanremo del 93, quindi ho fatto pure quello. Sì, io comunque ho seguito molto la musica italiana, poi ho organizzato un bel concerto a Mostar, il concerto di CSI, dove va bene questa cosa. Cioè,
Fantastico, sì.
sì, ed era poi ancora 90, sì, ho cominciato con un programma, cioè un programma radio che che si intitolava Italia su Italia, no, pensa a te, ancora, cioè, la guerra era appena finita con l'aiuto di associazioni italiane, così mi hanno mandato le informazioni, la musica, certo, perché era ancora un periodo abbastanza difficile per trovare la musica.
Certo. Allora, Dario, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per essere stato con noi e averci raccontato un po' qual è la situazione in Bosnia e ti aspettiamo anche in Italia quando vorrai venire, sarai nostro graditissimo ospite. E allora direi che ci possiamo salutare con un brano di Anna Oxa, che è quello che tu mettevi al tempo. Pensami per te, lo posso mettere? Dai.
Per tutti voi, devo dire un'altra cosa
Sì.
tu, se me lo permetti, perché c'è una canzone a me abbastanza cara, perché in un certo modo è scritta per me, si chiama Neretva e è cantata da Ginevra Di Marco, quindi la saluto,
Certo.
la Ginevra che è grande, ma comunque grazie anche per la
E
nostra.
ti metto tutte e due, tanto era in scaletta, Dario, ci conosciamo troppo bene.
Insomma, saluto Roma, saluto tutta l'Italia e tutti gli amici, sotto voi.
Grazie, grazie ancora. E allora cominciamo con Anna Oxa e poi ci ascoltiamo Ginevra Di Marco, che non può mancare assolutamente. Vi ha fatto fare un tuffo un po' negli anni nella fine degli anni Ottanta, con questo brano Pensami per te di Anna Oxa, che andò a Sanremo, e pensate, appunto, Dario lo trasmetteva a Mostar in un periodo veramente molto molto difficile. La gente capiva automaticamente che si trattava della sua stazione radio, perché solo lui poteva mandare queste canzoni in momenti di questo tipo, no? Poi diciamo, ecco, se volete approfondire un po' le storie della Bosnia, le storie di Mostar, questo libro di Dario Terzic è molto molto interessante, una raccolta di articoli di cui avrei parlato anche più a lungo, ma purtroppo il tempo è tiranno e incombe lo scoccare delle 14. Sta per arrivare Vanessa Next con il suo Next Generation, quindi io davvero vi ringrazio, vi invito a seguire anche Dario Terzic sui suoi social, così come vi invito a seguire Riccardo Michelucci, esperto d'Irlanda, giornalista con cui abbiamo parlato del libro Il piccolo di papà di Tony Doherty, una memoria, un libro sulla sua infanzia interrotta bruscamente dalla tragedia del Bloody Sunday il 30 gennaio del 72. E poi vi invito ovviamente a venire questa sera al concerto di Federico Sirianni all'antica stamperia Rubattino a Testaccio. Federico ci ha raccontato tutto del suo nuovo album Macroll, e che altro dirvi? Vi lascio al brano bellissimo di Ginevra Di Marco che si chiama Neretva, e per chi non lo sapesse, la Neretva è il bellissimo fiume verde dalle acque gelide che scorre nel mezzo della città di Mostar. Io ho avuto la fortuna di poter fare il bagno varie volte in questo fiume, e ancora mi viene freddo se ci penso, ma insomma è un fiume magico che amiamo con tutto il cuore, e quindi dedicata a Dario e a tutta la città di Mostar, Neretva di Ginevra Di Marco.
peggio.